Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, puntata in cui andiamo a parlare di un unico argomento che è lo scontro fra Stati Uniti e Cina. Uno scontro ovviamente non armato, uno scontro a livello economico, commerciale, politico, geopolitico, che sta tenendo banco su diversi giornali. Sono usciti molti articoli recentemente, ve ne ho raccolti alcuni, in particolare ce ne sono due molto interessanti. Uno del Post e uno di Internazionale, che andremo a commentare insieme, perché questo scontro, appunto, cioè perché ricostruisce la dinamica, i motivi e anche le varie tappe, il dipanarsi di questo che è sicuramente uno dei temi più importanti dell'attualità in quest'ultimo periodo. Prima di cominciare, come sempre, però, vi ricordo che se voi andate sulla pagina della rassegna stampa italiana cambia.org trovate tutte le notizie di cui parlo, tutti gli articoli che vi segnalo e anche tanti altri di cui non parlo. E che da un po' di tempo trovate tre nuovi modi per seguire Io non mi rassegno in maniera molto facile, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp, iscrivervi al gruppo Telegram e iscrivervi alla newsletter dedicata. Detto ciò, possiamo cominciare dicendo che l'attuale situazione di tensione, diciamo, che si è creata fra Stati Uniti e Cina, ha fatto sì che i rapporti fra le due potenze, le due principali potenze mondiali, si siano ridotti ai minimi storici, o perlomeno ai minimi dagli anni 70 ad oggi. Provo a riassumervi le tappe di questa, insomma, diciamo le principali cose che sono successe negli ultimi giorni e anche quelle precedenti sul perché siamo arrivati a questo punto. Il 24 luglio, cioè venerdì scorso, la Cina ha ordinato la chiusura del consolato di Chengdu, che è uno dei sei consolati americani negli Stati Uniti, in Cina, come risposta invece della chiusura del consolato cinese a Houston. Il consolato cinese a Houston era stato chiuso pochi giorni prima con l'accusa di essere al centro di operazioni di spionaggio. Nel frattempo, tre cinesi erano anche stati arrestati negli Stati Uniti per aver nascosto la loro appartenenza alle forze armate di Pechino, mentre una quarta persona si era rifugiata nel consolato cinese di San Francisco. Questa situazione di tensione non si è creata così dal bianco improvvisamente, ma è un po' di tempo che i rapporti fra Stati Uniti e Cina non sono dei migliori. In particolare, negli ultimi 2 anni i temi di scontro sono stati davvero molti. C'è stata la cosiddetta guerra commerciale basata sull'imposizione di dazi commerciali reciproci per l'esportazione e importazione di alcuni prodotti, la repressione cinese sulle proteste a Hong Kong che ha causato, insomma, dopo ne abbiamo parlato tante volte, c'è stata l'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale cinese che ha portato gli Stati Uniti a interrompere il trattamento speciale che da sempre avevano riservato all'ex colonia britannica, quindi a Hong Kong. C'è stata l'accusa che Trump ha rivolto alla Cina di aver nascosto l'origine del coronavirus e aver causato l'epidemia in tutto il mondo sostanzialmente. C'è stato anche il peggioramento della cosiddetta guerra fredda tecnologica con il tentativo del governo cinese di non dipendere più dai prodotti tecnologici americani e di contro la decisione di Trump di vietare alle aziende statunitensi del settore di fare affari con quelle cinesi. E poi, vabbè, ci sono state tante altre cose, le limitazioni recenti legate all'ingresso dei diplomatici e studenti cinesi negli Stati Uniti, le proteste e le sanzioni americane per la repressione della minoranza cinese degli Uiguri, l'espulsione dei giornalisti americani dalla Cina, insomma, ne sono successe veramente tante. Tra tutte queste cose, una delle questioni più interessanti sicuramente è la questione di Huawei, che è l'argomento più specifico dell'articolo di Internazionale, questione in cui è coinvolto anche il Regno Unito e l'Europa, anche se in misura minore, ma in particolare appunto il Regno Unito si trova un po' nel mezzo fra i due litiganti, soprattutto negli ultimi giorni. Perché, che succede? Gli Stati Uniti hanno lanciato il primo attacco a Huawei alla fine del 2018 quando hanno arrestato. Anzi, non hanno arrestato, hanno fatto pressione al Canada perché arrestasse Meng Wanzhou, che era la direttrice finanziaria di Huawei, che stava praticamente prendendo una coincidenza in Canada per andare in Messico, no? Era in un aeroporto canadese, è stata arrestata e attualmente Meng si trova ancora in Canada e lotta per evitare l'estradizione negli Stati Uniti. Nel frattempo, due canadesi sono stati arrestati in Cina in maniera abbastanza con poche prove a carico, ma in una sorta di come del resto è successo anche per Meng Wanzhou in Canada. E di fatto sono degli ostaggi del governo cinese nella trattativa per il rilascio della donna. Cosa c'entra il Regno Unito in tutto questo? Ecco, il Regno Unito aveva concesso anni fa alla Huawei un ruolo importante nella costruzione della rete 5G, molto prima che Johnson arrivasse al potere. Però Johnson, una volta eletto, è rimasto fedele a questo accordo, nonostante le pressioni sempre più insistenti degli Stati Uniti, perché sostanzialmente, visto che ci sta già portando il Regno Unito fuori dall'Unione Europea e perderà una grossa fetta del suo export, visto che fino a oggi più della metà degli scambi commerciali del Regno Unito avveniva con l'Europa e che però sembra molto difficile trovare un accordo commerciale di libero scambio fra Unione Europea e Regno Unito dopo la Brexit. Sostanzialmente Johnson ha fatto il ragionamento di lasciarsi aperti sia il commercio con gli Stati Uniti sia quello con la Cina per cercare di compensare la diminuzione inevitabile degli scambi con il mercato europeo. Quindi per un po' ha funzionato, per tutto l'anno scorso il Regno Unito è rimasto un po' arroccato su questa posizione, ma alla fine ha ceduto alle pressioni di Washington, che appunto si facevano sempre più insistenti. E ha ceduto e il governo britannico alla fine ha escluso la Huawei dalla costruzione della rete 5G. E ha anche deciso che tutti i dispositivi forniti dall'azienda nelle reti 2G, 3G e 4G dovranno essere rimossi entro il 2027 per motivi di carattere di sicurezza nazionale, ecco. Però cosa è successo? Pochi giorni dopo i funzionari britannici hanno fatto sapere in maniera informale alla Cina che in realtà questa decisione potrebbe essere rivista in futuro, a seconda di quello che succederà. Questo a seconda di quello che succederà sostanzialmente riguarda le elezioni o meno di Donald Trump a novembre per il secondo mandato come presidente degli Stati Uniti. Questo non è stato detto esplicitamente, ma si capisce che è l'elemento discriminante. Elezione che non è per niente scontata. E questo passo indietro di Johnson in realtà è stato dovuto anche al fatto che l'intelligence britannica gli ha detto che sostanzialmente non ci sono rischi particolari legati alla tecnologia Huawei per quanto riguarda il 5G e le reti precedenti. Quindi non ci sono rischi per la sicurezza, non ci sono rischi di trasmissione dei dati alla Cina e cose di questo genere. Quindi vabbè, niente, sostanzialmente la notizia comunque è trapelata, gli Stati Uniti non l'hanno preso benissimo. Mike Pompeo, il segretario di Stato di Donald Trump, è volato a Londra per così brontolare il premier britannico Boris Johnson, che si è pentito. Insomma, vabbè, a parte queste scaramucce comunque fra alleati, quello che sta succedendo è che gli Stati Uniti stanno spingendo molto per considerare la Cina il nuovo nemico pubblico numero uno. Lo stesso Mike Pompeo l'ha definita pochi giorni fa la minaccia principale dei nostri tempi, che va affrontata e sconfitta a livello globale. E gli Stati Uniti in generale spingono sull'acceleratore di una sorta di nuova guerra fredda contro la Cina. Il fatto è che, secondo internazionale, secondo molti analisti, ci sono diversi fattori che fanno ritenere questo scenario abbastanza poco probabile. Innanzitutto, gli USA non sembrano avere una strategia precisa per frenare l'ascesa della Cina a livello internazionale come potenza commerciale, ma la strategia di Trump sembra più mediatica che altro e più mirata più un modo per compattare il fronte in vista delle elezioni, che appunto qualcosa che possa avere delle vere ripercussioni a livello geopolitico internazionale. Tant'è che quando gli alleati, diciamo gli altri senatori repubblicani difendevano Trump in congresso, il messaggio a livello di strategia di comunicazione è: non difendete Trump, attaccate la Cina, perché funziona molto meglio. Avere un nemico comune ovviamente compatta il fronte e rinforza così, diciamo, l'appeal del presidente degli Stati Uniti. Altra cosa, a differenza dell'Unione Sovietica, la Cina non ha particolari mire espansionistiche, nel senso che non vuole convincere il mondo della bontà del suo modello economico e sociale, che invece ha un appeal scarsissimo nel mondo, basti pensare appunto alle repressioni, all'autoritarismo, alla scarsa libertà, e in realtà ha un appeal abbastanza scarso anche al suo interno, perché Xi Jinping punta fondamentalmente sul nazionalismo come e sul senso di appartenenza come arma principale, ma il suo modello a livello appunto di mancanza di libertà personali e appunto di tecnologie del controllo non è particolarmente ben visto nemmeno all'interno della Cina. E poi, non ultimo, dal punto di vista militare, la Cina ha un arsenale quasi, cioè non quasi inesistente, ma veramente piccolo, ha un arsenale atomico che scompare di fronte a quelli degli Stati Uniti e della Russia, e quindi non fa paura nemmeno da quel punto di vista. Certo, dal punto di vista commerciale ed economico resta una potenza impressionante che può facilmente colonizzare il mondo, e non si può escludere che voglia e possa usare adesso in futuro anche la sua potenza commerciale per raccogliere dati in maniera poco chiara. Però ecco, l'assenza di un arsenale bellico e lo scarso appeal dal punto di vista del sistema rendono poco probabile quello scenario di scontro di civiltà che viene millantato dall'amministrazione Trump. Detto ciò, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io vi saluto e vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Omer Segno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti. E come ogni giorno, vi ricordo, anche con la tazza quest'oggi, che chi si rassegna è perduto.